www.radiodigio.it e la storia continua. Milano, il panettone e il pettegolezzo. Il panettone è il dolce tradizionale ambrosiano esportato ogni Natale in tutto il mondo e vanta una paternità contrastata. Due sono state le offellerie storiche a contendersi il primato di averlo inventato già nell'Ottocento. La pasticceria di Paolo Biffi, che aveva aperto il suo negozio di fianco al Duomo, dopo un soggiorno a Parigi, e quella del Cova all'angolo di via Manzoni. Ma alla fortuna del panettone diede un contributo decisivo Angelo Motta, il giovane pasticcere nato a Gessate nel 1890, che aveva bottega in via Chiusa a Porta Ticinese, eclissando all'inizio degli anni venti l'altro famoso panettone della pasticceria Bai. Motta aveva attrezzato il suo forno con un vecchio gruppo elettrogeno militare acquistato alla fiera di Sinigaglia, ma divenne un vero capitano dell'industria aprendo col suo marchio, la grande M che richiamava la facciata del Duomo, una serie di bar di pasticcerie. Vuole la leggenda che per la distrazione di un lavorante che aveva lasciato l'impasto nel forno qualche minuto più del dovuto, il panettone si gonfiasse oltremodo in altezza. Ma proprio per questo, insaporito da uvette e canditi, soffice come nessun altro dolce dell'epoca, piacque tanto ai milanesi. Lo imitò subito dopo Gioacchino Alemagna, 1892-1974, che divenuto a sua volta industriale dolciario, fu il concorrente di Motta fino alla fine degli anni 60. Oggi le società Motta e Alemagna sono state entrambe assorbite dalla Nestlé. Pettegolezzo. Se c'è qualcosa in cui spicchiano i milanesi è la loro indifferenza al pettegolezzo, così diffuso in provincia e in altre città italiane. Forse perché l'arte del gossip richiede disinteresse e tempo libero. Se in un salotto qualcuno racconta di un guadagno in borsa, susciterà l'attenzione dei presenti molto di più che se rivelasse una sua avventura sentimentale. Lo si vede anche dalle tavolate che vengono imbandite doviziose quanto noiose e settoriali. Ecco i galà della pubblicità, le cene della moda, i buffet per operatori turistici, i cocktail per gli architetti, i balli dei giornalisti. Era famoso 50 anni fa il veglione di carnevale al Circolo della Stampa. Ed è curiosa questa tendenza a riunirsi tra addetti ai lavori, questo bisogno inesausto di parlare sempre della professione, persino nei pranzi in casa tra amici. Gli uomini di affari parlano di affari e le mogli ingioiellate parlano di gioielli. È raro che si discuta qualcosa che sia estraneo all'interesse dei presenti, come una mostra, un libro, un fatto di cronaca. L'argomento principe è sempre il capitale, l'investimento, il passaggio di proprietà, anche quando i vini sono ben scelti, di ottima annata e dunque meritevoli di qualche commento. Anche il pettegolezzo mondano o la diceria galante non hanno più corso. Un po' per mancanza di protagonisti. Non ci sono più industriali disposti a insidiare la babysitter dei bambini. Un po' per debole curiosità degli altri. E pensare che i salotti milanesi erano celebrati per la loro vivacità intellettuale e per la varietà degli invitati. Cioè, gli ufficiali come Stendhal o poeti come Boito. Magari si mangiava così così, ma si discuteva di tutto. Adesso la cucina è irreprensibile, ma la conversazione langue e le persone spiritose sono diventate introvabili. Infatti, ancora prima di mezzanotte, qualcuno comincia a sbirciare l'orologio. Scusate, dice alzandosi dal divano, ma domani mattina ho un aereo alle 8. Oggi c'è un solo argomento capace di trattenere i fuggiaschi. Ma lo sapete quanto guadagna il Bianchi? Dite una cifra. La spicciola è uno dei nomi con cui i milanesi d'inizio secolo chiamavano la bicicletta, usata nel senso di multiuso quotidiano e per questo spicciola. Un altro epiteto era volina, che si riferiva invece alla possibilità del mezzo capace di volare nel traffico. Da ragazzi la chiamavamo la biga, ma senza alcuna allusione alla romanità. Peccato però che Milano non sia città favorevole ai velocipedi, non solo per la quantità di motori e motorini, ma per il fondo stesso delle sue strade, con le selci di granito fatte per tenere fermi i binari del tram, sulle quali il povero ciclista è costretto a sobbalzare per evitare di infilarsi dentro la rotaia. In verità, il comune aveva cercato di allestire apposite piste ciclabili, che però non portavano da nessuna parte e sono state presto abbandonate. Così, per chi ama pedalare, l'unico percorso cittadino è quello lungo il canale della Martesana, che inizia alla Cascina dei Pom, alla Cascina delle Mele, e termina dopo una decina di chilometri. Però Milano finisce più di altre città per rivelarsi, senza volerlo, nemico della bicicletta, che era stata inventata non per celebrare la velocità, ma l'ebbrezza della libertà. www.redigio.it e la storia continua.